2. Continua. Consalvo studiava economia politica, diritto costituzionale, scienza dell'amministrazione. La gente che non sapeva di che cosa s'occupava, ma che vedeva il radicale mutamento operatosi in lui, lo attribuiva al lungo viaggio, al senno che tutti i giovani, o presto o tardi, hanno pure da ammettere. E il viaggio infatti era stato l'origine della conversione del principino, la sua grande lezione. La lotta col padre lo aveva disgustato della sua casa ed anche del suo paese, dove la mancanza di quattrini e la pesante autorità paterna non gli consentivano di fare tutto ciò che voleva. Pertanto egli aveva accettato con gioia d'andar via, di girare un poco il mondo. Ma la prima impressione da lui provata, appena fuori di Sicilia, fu quella che proverebbe un vero re in cammino per l'esilio. Il giorno prima, quantunque non potesse sbizzarrirsi a modo suo, era nondimeno un pezzo grosso, il pezzo più grosso del suo paese, dove tutta la gente, in alto e in basso, gli faceva di cappello e si occupava di lui e delle cose sue. A un tratto egli si svegliava uno qualunque in mezzo alla folla che non gli badava. E se neppure egli avesse visto nessuno, meno male, ma le lettere di presentazione di cui era fornito lo avevano messo in rapporto, a Napoli, a Roma, a Firenze, a Torino, con altra gente, coi signori di lassù. E allora aveva compreso che c'erano pezzi grossi, più grossi di lui. Il nome di Principino di Mirabella aveva perduto la sua virtù, era diventato quello di un signore come ce n'erano a migliaia. Il lusso vero e non quello mediocre di suo padre, il gusto fastoso, lo sfarzo elegante di cui non s'aveva idea in quell'angolo di Sicilia, fuori delle grandi vie del mondo dove egli era vissuto, lo costringevano a riconoscere la propria inferiorità. Al club di Catania erano quasi in famiglia ed egli troneggiava. A Napoli e a Firenze otteneva per favore un biglietto per pochi giorni. Se fosse rimasto a lungo avrebbe dovuto esporsi ad una votazione, farsi raccomandare, correre, chissà, il rischio d'essere respinto. Nella sua testa avveniva una rivoluzione. Soffrendo realmente nell'orgoglio, nella vanità di viceré, quando andava a fare qualche visita in certi palazzi grandi 4 volte la vita, nei quali invece di botteghe da affittare c'erano gallerie vaste quanto musei, con dentro tesori d'arte, egli smise di frequentare le sue conoscenze, rinunziò a farne di nuove. Per affermare in qualche modo la propria ricchezza, buttava via i quattrini a carrozze di rimessa o nei caffè, nei teatri, nei negozi dove comprava una quantità di cose inutili, col solo scopo di lasciare il suo indirizzo, Principe di Mirabella, albergo tale, il più caro della città. E meno male ancora a Napoli, dove le tradizioni di uno spagnolismo in tutto eguale al siciliano gli facevano dare dell'eccellenza dagli sconosciuti che gli si professavano servi. Ma a Firenze, a Milano, gli toccava il semplice signore e invano Baldassarre, che gli stava sempre a fianco, prodigava il sua eccellenza e il voscenza paesano. La gente sorrideva o restava a bocca aperta alle espressioni stravaganti del maestro di casa. Così, per evitare queste mortificazioni, il principino passò all'estero più presto del tempo stabilito. In paesi stranieri la maggior ricchezza e autorità della gente della sua casta non lo feriva tanto, ma un altro impaccio lo aspettava. Col suo povero e mal digerito francese si sentì come fuori del mondo a Vienna, a Berlino, a Londra. A Parigi fece sorridere come in Italia Baldassarre. Ma frattanto la Sicilia, il suo paese nativo, la sua casa dove la considerazione ed il primato d'un tempo lo aspettavano erano divenuti per lui sempre più piccoli e meschini. Come rassegnarsi a tornare laggiù dopo aver visto la gran vita nelle grandi città? E come tenere un posto mediocre in una capitale? Bisognava dunque essere il primo tra i primi. E una volta entratagli in testa quest'idea, Consalvo si mise a considerare il modo di attuarla. Suo padre avrebbe consentito a lasciarlo andar via per sempre? La cosa era dubbia, ma immancabilmente, articolo quattrini, ne avrebbe assegnati il meno possibile, e con vincoli umilianti, come durante quel viaggio tutte le spese del quale dovevano essere fatte personalmente dal maestro di casa. Vivendo il padre, egli non avrebbe dunque potuto conseguire il suo scopo, e il principe poteva vivere 100 anni, come tanti di quegli uzeda che avevano il cuoio duro, se il vecchio sangue non si scomponeva prima del tempo. E Consalvo che, ragionando freddamente, mettendo a calcolo tutto, faceva i suoi conti sulla morte del padre come sopra un avvenimento necessario alla propria felicità, considerava anche un altro lato della questione: l'insufficienza di tutta la sostanza paterna, il giorno in cui egli ne sarebbe stato unico padrone a dargli le soddisfazioni che andava cercando. Grande laggiù, e anche dappertutto per uno che non avesse voglie smodate, il patrimonio del principe di Francalanza era per Consalvo poco più che la mediocrità a Roma. La morte del padre era dunque inutile, egli doveva cercare un altro mezzo. E lì, alla capitale, quando vi passò di ritorno, egli lo trovò. Lo zio Duca, fra le altre lettere, gliene aveva date parecchie per i colleghi del Parlamento. All'andata egli aveva visto un momento l'onorevole Mazzarini, giovane avvocato della provincia di Messina, il quale faceva la politica continuando ad esercitare la professione. Di ritorno Consalvo pensava a tutti fuorché a costui, per il quale sentiva un profondo disprezzo di razza, quando una sera si vide accostato per via dall'onorevole. «Di nuovo a Roma, principino?» «Di ritorno, naturalmente. Ma perché non m'avete avvertito del vostro arrivo? Sarei venuto a trovarvi. M'avreste fatto tanto piacere. E vi siete divertito certamente, non c'è bisogno di domandarlo.» Colui parlava a vapore, gestendo, dandogli confidenzialmente del voi, mettendogli le mani addosso. E Consalvo, che alle dimostrazioni di intimità restava freddissimo, si tirava indietro, schifando ogni contatto. L'onorevole, però, quantunque accusasse un grande affare e avesse infatti lasciato un crocchio di gente che lo attorniava, lo trattenne un pezzo. Prima di lasciarlo gli disse: «Ci vedremo domani, verrò a trovarvi all'albergo.» Consalvo fu tanto stupito che non ebbe tempo di levarselo dai piedi. Ed il domani Mazzarini, venuto a prenderlo, lo invitò a desinare con lui, trascinandolo al Morteo. V'erano molti altri deputati, una quantità di clienti li circondava. Mazzarini stesso, prima di potersi sedere a tavola, dovette sbarazzarsi di 4 o 5 persone che lo aspettavano, e per tutta la durata del pranzo parlò della moltitudine delle sue faccende, delle combinazioni politiche, degli affari pubblici. Un fattorino del telegrafo gli portò 2 dispacci, dei quali egli firmò la ricevuta masticando a 2 palmenti, macchiando d'inchiostro il tovagliolo che teneva appeso al collo. Le persone che attraversavano il caffè lo salutavano, egli rispondeva loro interrompendosi con un «cavaliere» o un «caro commendatore». Alle frutta aveva una piccola corte d'intorno alla quale parlava, con grande animazione, di Roma, di quel che bisognava fare per renderla degna dei suoi destini, per affermarne l'italianità, per tenere a segno il Vaticano. Finito il pranzo, un po' alticcio, prese a braccio Consalvo, il quale fremea quel contatto. Ma il deputato, con un sorriso che voleva essere discreto ed era beato, esclamò: «È dura la via della politica, specialmente quando bisogna lavorare per vivere, ma in fin dei conti procura anch'essa qualche soddisfazione. E voi, principino, non pensate di mettervi nella vita pubblica?» Parole dette così, sbadatamente, per continuare a parlare, ma Consalvo ne fu abbagliato. Stanco, infastidito, disgustato dalle chiacchiere dell'onorevole, dalla confidenza con la quale lo trattava, da quell'ignobile pranzo che aveva dovuto ingozzare per forza, egli si vide in un momento schiuder dinanzi, diritta ed agevole, la via che andava cercando, quella che d'un umile faccendiere come Mazzarini faceva un uomo importante, riverito e corteggiato, quella che permetteva di raggiungere la notorietà e la supremazia non in una sola regione o sopra una sola casta, ma in tutta la nazione e su tutti. Deputato, ministro, eccellenza, presidente del Consiglio, viceré per davvero. Che cosa occorreva per ottenere quei posti? Nulla o ben poco. Mazzarini aveva parlato delle aspre lotte sostenute nel proprio collegio, ma il duca di Oragua non possedeva un feudo elettorale che naturalmente sarebbe passato al nipote? Per farsi conoscere, l'avvocato aveva dovuto crearsi pazientemente e accortamente una clientela. Il principino di Mirabella l'aveva già bella e pronta. Alla cultura, alla competenza, egli non pensava. Se aveva potuto fare il deputato un ignorante come suo zio, egli si credeva capace di reggere i destini della nazione. La forza della memoria, la facilità della parola, la sicurezza dinanzi alla folla che erano mancate al duca e lo avevano tormentato per tutta la vita, accrescendo la sua miseria intellettuale, Consalvo le possedeva. A San Nicola, dinanzi ai monaci che sempivano il buzzo di cibo, o al cospetto della folla che veniva ad ascoltare le prediche di Natale, più tardi nelle vie della città, nelle taverne, attorniato da gente d'ogni risma, egli aveva fatto sfoggio d'eloquenza. Gli sguardi fissi su lui, il silenzio dell'uditorio aspettante non lo avevano mai sgomentato. Che altro occorreva? Aveva promesso alla zia di baciare, oltre che le mani a Francesco II, anche i piedi al Santo Padre. Egli soppresse questa seconda visita, poiché gli conveniva mutare non solo le abitudini, ma anche le idee. Fin quel momento era stato borbonico nell'anima e clericale per conseguenza, quantunque non credente, anzi scettico sulle cose della religione al punto di non andare a sentire la messa. Altro capo d'accusa mossogli da quel bigotto di suo padre. Adesso, per mettersi e riuscire nella nuova via, egli doveva essere liberale, mangiapreti come Manzarini. Andò tuttavia a visitare lo zio Lodovico. Monsignore l'accolse con l'untuosità consueta, con le fredde espressioni di un sentimento preso ad imprestito per la circostanza. L'antico priore di San Nicola pareva conservato sottaceto, asciutto, senza un pelo bianco, con la faccia liscia. Nessuno lo avrebbe giudicato sulla cinquantina. Ed i suoi occhi sfavillarono quando, richiesto dal nipote se sarebbe tornato in Sicilia, rispose piano, modestamente: «No, per il momento, e i miei nuovi doveri mi tratterranno ancora più a Roma». «Che doveri, zio?» Egli abbassò le ciglia, dicendo: «Il Beatissimo Padre vuole, senza merito mio, destinarmi alla Sacra Porpora». «Furbo quello lì, arrivato a furia di furberia!» Consalvo se lo propose a Modello. Frattanto, invece di fuggire Mazzarini, lo andò cercando. Si fece guidare da lui alla Camera e dal Senato per esaminar subito il campo della sua azione futura. Allora comprese che se ad occupare un posto di deputato gli mancava soltanto l'età, gli occorreva qualche altra cosa per salire più in alto. Pertanto, tornato a casa, nessuno lo riconosceva. Persuaso che gli conveniva studiare, cominciò a comprare libri su libri, d'ogni genere e d'ogni grossezza. Li divorava da cima a fondo o li spilluzzicava prendendo note, pieno di buoni propositi, sul principio, disposto a fare sul serio. Tutte quelle materie erano tali che non occorreva l'opera del maestro. Bastavan la preparazione superficiale che egli possedeva e la naturale intelligenza. Il latino dei monaci, quello studio detestato, adesso gli giovava a qualche cosa. Più tardi, col fervore d'un neofita, con la presunzione degli Uzeda che non conoscevano ostacoli, comperò grammatiche e libri di lettura spagnoli, inglesi e tedeschi per apprendere da sé quelle lingue. La fama della sua conversione si diffuse subito. Stupiti, sospettosi o rallegrati, i parenti, gli antichi amici, gli stessi servi dissero che stava tutto il giorno a tavolino. Associatosi al gabinetto di lettura, lui, fondatore del club aristocratico, vi andava a discutere di politica ed amministrazione, a criticare o lodare uomini e cose, a nominare autori e citar opere. Una sera che Giulente e il Duca, in casa di quest'ultimo, discutevano a proposito dei dazi di consumo, se convenisse meglio al comune appaltarli o riscuoterli per conto proprio, Consalvo disse la sua, con grande sfoggio di erudizione. Uscendo di lì, Benedetto esclamò con tono scherzoso di protezione: «Ti faremo consigliere comunale appena avrai l'età». «Perché?» «No», esclamò egli. «E poi come si fa?» «Perché? Per avere un posto nella rappresentanza del tuo paese. Quanto al modo, è semplicissimo». Innanzitutto lo presentò al Circolo Nazionale. Alcuni soci fecero qualche difficoltà. Era degli Uzeda liberali o dei retrivi? Più d'uno assicurò che era borbonico come la zia Ferdinanda, che anzi a Parigi era andato a far visita a Francesco II. Ma Giulente si portò garante dei liberi sensi del nipote. All'ex re aveva fatto, era vero, una visita, ma costretto dai parenti, una visita di pura forma del resto, che non lo impegnava a niente. Fino a quel momento era stato un ragazzo irresponsabile delle idee che aveva potuto esprimere. Adesso, se chiedeva di far parte del circolo, significava che ne approvava il programma. Né conveniva rifiutarlo, perché altrimenti egli avrebbe potuto gettarsi in braccio ai reazionari. Gli scrupolosi si contentarono di quelle assicurazioni, mormorando tuttavia che, secondo una certa versione, il principino aveva augurato al re spodestato di rivederlo nella reggia di Napoli. Quando Consalvo seppe che correva questa voce, protestò con tutte le sue forze che era una menzogna sfacciata, della quale non capiva l'origine. Ma, preso a quattro occhi il maestro di casa, che solo poteva averla messa in giro, gli gridò sul muso: «Tu, bestione, hai scritto che io ho detto a Francesco II che voglio rivederlo a Napoli e il diavolo che ti porti?» Imbarazzato e confuso, Baldassarre rispose: «Eccellenza, sì. E chi t'ha detto una simile bestialità?» «Me lo disse padre Gerbini, che l'udì dire a vostra eccellenza». Alzato il braccio in atto di minaccia, Consalvo ingiunse: «Un'altra volta che ripeterai simili corbellerie, ti piglierò a scapaccioni, hai capito?» E fu ammesso al circolo a pieni voti. Allora bisognò sentire donna Ferdinanda. Già ella, subodorato qualcosa dell'apostasia, aveva afferrato per il braccio il nipote, gridandogli: «Bada che non ti guarderò più in faccia, bada che non avrai un soldo da me!» E Consalvo le aveva risposto facendo l'indiano, protestando la propria innocenza: «Che hanno dato a intendere a vostra eccellenza?» Ma Lucrezia le andò un bel giorno a portar la notizia dell'ammissione del nipote al circolo. Schiumava anche lei dall'indignazione, ma in fondo andava a denunziare Consalvo alla zia per farglielo cadere dal cuore. Gliene parlava male per entrare ella nelle sue buone grazie, per vendicarsi della principessa. «Ah, mala razza! Ah, gesuiti! E da me diceva che non era vero!» La vecchia non poteva tollerare singolarmente che quel mariuolo avesse tentato di infinocchiarla spudoratamente. «Ma vorranno star freschi tutti quanti! Voglio vederli crepare, tutti quanti!» E andata a prendere, come 10 anni addietro, pel matrimonio di Lucrezia, la solita carta che teneva nell'armadio, la lacerò in 1000 pezzi dinanzi alla nipote. «Neanche un soldo! Così!» Anche Chiara, poiché suo marito s'era venuto a poco accostando alle idee liberali, fiottò contro il nipote e contro il marito. Don Blasco, invece, liberale di data oramai quasi antica, approvò la conversione del nipote, il quale, lasciando che ciascuno di quei pazzi dicesse la sua, fece il suo esordio al circolo una sera che l'assemblea discuteva intorno ai trattati di commercio. Nella sala, angusta, la gente era stipata e le seggiole si toccavano. Per evitare contatti, Consalvo aveva tirato la sua fuori della fila, distruggendone l'ordine, e mordendosi i baffetti stava a sentire con aria di grave attenzione. Ma quando il presidente annunziò: «Se nessuno domanda la parola, metto ai voti le conclusioni della commissione», il principino s'alzò. «Domando la parola». Immediatamente si fece un profondo silenzio e tutti gli sguardi si diressero su Consalvo. Rivolte le spalle al muro, guardando da un lato l'assemblea, dall'altro la presidenza, egli cominciò: «Signori, io vi debbo innanzitutto chieder venia dell'ardimento di cui potrete accusarmi, vedendomi ultimo arrivato fra voi, osare di prender la parola intorno a una grave materia, oggetto di così accurato esame da parte di soci ai quali, volendo ma non potendo dare i nomi di colleghi, debbo e voglio dare quello di maestri». Il laborioso periodo fu detto con tanta sicurezza, uscì così filato, era così abile ed opportuno, sollecitava tanto l'amor proprio dei precedenti oratori, riusciva così inaspettato sulla bocca d'un giovanotto conosciuto fino a quel momento solo per le sue prodigalità ed i suoi vizi, che molti mormorarono: «Bravo, bene!» Egli continuò, disse che se il suo ardimento poteva giudicarsi grande, egli sapeva che non meno grande era l'indulgenza del suo uditorio. Qualificò come «modello del genere» la relazione della commissione, la disse «degna veramente d'un Parlamento». Ne citò 2 o 3 paragrafi quasi letteralmente. Quel prodigio di memoria sollevò un lungo mormorio ammirativo. Ma forse l'indulgente assemblea aspettavasi che egli esprimesse la propria opinione? E questa egli esprimeva, con peritanza di discepolo ma saldezza di apostolo. Egli era per la libertà che è la più grande conquista dei nostri tempi, della quale non si può mai abusare, perché essa è correttivo di se stessa. I vantaggi del libero regime erano infiniti, perché, come dice il celebre Adamo Smith nella sua grande opera, e infatti opina anche il grande Proudhon, ma quantunque il famoso Bastiat non ammetta, pure la scuola inglese è del parere. Lo stupore e il piacere erano propriamente grandi, tutti intorno. Benedetto godeva come d'un personale trionfo, pareva dicesse: «Avete visto? E quando io vi garantivo?» Salve d'applausi interrompevano tratto tratto quel discorso che tutti credevano improvvisato, con tanta disinvoltura era detto. Ma un vero trionfo successe all'argomentazione finale, la necessaria corrispondenza tra la libertà economica e la politica. «Le più grandi garanzie di benessere e di felicità, le ragioni d'essere di questa giovane Italia, ricomposta ad unità di nazione libera e forte, per virtù di popolo e re.